abbiamo sentito dal canto del Vangelo, abbiamo fatto con il Vangelo di Marco oggi una breve marcia indietro rispetto al cammino delle ultime domeniche del tempo ordinario, dell'anno liturgico, che ci avevano portato dopo il grande annuncio del Vangelo di Dio, che è la seconda parte del brano di oggi, a seguire Gesù con i primi quattro discepoli che egli ha chiamato sulle rive del lago di Galilea e ad andare con loro prima nella sinagoga della sua città, Cafarnao, poi in casa di Simon Pietro, dove aveva curato la suocera di Simone che era a letto con la febbre, e poi avevamo visto intorno alla porta della casa o della città di Cafarnao riunirsi tanta gente che stava male, che era variamente toccata dalla presenza del principe delle tenebre, sia nella forma di patologie molto varie, sia nella forma della possessione diabolica. Gesù curava tutti, si prendeva cura di tutti, persino, come abbiamo visto domenica scorsa, di chi era considerato ufficialmente impuro, cioè escluso dalla vita della comunità come quel lebbroso. Il racconto di oggi ci porta un po' indietro a vedere che cosa succede a Gesù di Nazareth subito dopo il battesimo ricevuto da Giovanni Battista al fiume Giordano. Ecco che lo Spirito sospinge Gesù nel deserto. Così si esprime la nostra traduzione italiana al riguardo di un verbo che in effetti, per l'appunto, abbiamo trovato nei racconti delle scorse domeniche quando Gesù cacciava i demoni. Dunque un verbo che esprime un'azione molto forte da parte di Gesù verso il male. E anche domenica scorsa Gesù, dopo avere purificato il lebbroso, lo aveva cacciato via, lo aveva allontanato da sé perché non voleva abrogare la legge di Mosè e voleva che il lebbroso la osservasse andando a mostrarsi ai sacerdoti. Lo Spirito dunque spinge Gesù nel deserto, lo caccia nel deserto, lo sospinge, ma lo manda con forza in questo luogo, il deserto, che, se ci ricorda naturalmente la grande storia del cammino di liberazione del popolo di Israele dall'Egitto verso la terra promessa, ci dice anche che di per sé il deserto è un luogo inospitale, difficile abitarci. Ci sono molte insidie, molte difficoltà che si trovano nel deserto. Il deserto non è qualche cosa di neppure lontanamente simile alle nostre comode abitazioni. Nel deserto, come abbiamo sentito da questi brevi versetti del racconto dell'Evangelista Marco, ci sono per esempio le fiere, gli animali. E gli animali sono spesso animali ostili, sono animali feroci. Nel deserto soprattutto c'è la presenza e l'azione del Satana. Qui l'Evangelista Marco non gira intorno alle parole, dice chiaramente chi è che tenta, chi è che produce le tentazioni. Chi è che ci mette in difficoltà nella prova? non sono delle immaginazioni umane, non sono delle nostre fantasie, è una realtà spirituale che si chiama Satana. Satana è vivo, è vero, è presente nel deserto e tenta Gesù per 40 giorni. Ora, mentre negli altri anni liturgici, l'anno scorso e a Dio piacendo, se ci saremo ancora su questa terra l'anno prossimo, nella prima domenica di Quaresima si ascolta dettagliatamente la descrizione delle tentazioni, tre grandi tentazioni a cui Gesù viene sottoposto, secondo l'Evangelista Matteo e secondo Luca. Nel Vangelo di Marco non si dice altro, non si entra a descrivere quali siano le tentazioni, mentre invece il quadro dell'Evangelista Marco è sorprendentemente un quadro non drammatico, anzi armonico. Gesù sta con le fiere, non c'è una forma di ostilità, di inimicizia, di pericolo, di emergenza per la presenza delle fiere. Gli animali ci sono, ma non sembrano essere particolarmente interessati a mettere in discussione la presenza di Gesù con loro. E soprattutto l'Evangelista Marco ci dice che ci sono gli angeli che servono Gesù. Dunque vedete questo deserto come è popolato. È un deserto che ci dice poco la solitudine e ci dice piuttosto la comunione di Gesù, figlio di Dio, che spinto dallo Spirito non si trova però in difficoltà estreme, ma convive con gli avversari, le fiere, gli animali selvatici, ed è assistito dalla presenza degli angeli. E dunque questa è per noi quest'anno la definizione del tempo della Quaresima, nella quale siamo entrati il mercoledì delle ceneri. Mercoledì provavo a ricavare dalla seconda lettura un paio di indicazioni che ci potessero aiutare in questo tempo. Lasciatevi riconciliare con Dio, lasciate che Dio si riconcili con noi, non opponete a Dio degli ostacoli, Lui vuole la pace, la comunione con noi. Non accogliete in vano la grazia di Dio, perché la grazia di Dio è viva, è presente, è operante nei santi misteri. C'è il pericolo che la sciupiamo, la lasciamo andare, la perdiamo per strada. Stiamo attenti invece ogni domenica da qui alla Pasqua a raccoglierla, questa grazia di Dio che ci restituisce la bellezza della nostra comunione con Dio. Il tempo della Quaresima è stare nel deserto con Gesù, e Gesù sta con le fiere. Sapete chi sono le fiere? Siamo noi. Davanti a Gesù mite e umile di cuore, noi siamo le fiere. Non so chi si identifica col cane, col gatto, col canarino, col criceto di casa sua, oppure piuttosto con la giraffa, l'elefante, l'orso. Siamo noi con le nostre ostilità e inimicizie che siamo chiamati a convivere con Gesù, a stare con Lui il più possibile in pace, armonicamente, senza disturbare le sue prove e il suo combattimento col male. Sì, perché è Lui che combatte col male. Non pensiamo subito alla Quaresima come il nostro personale combattimento con le tentazioni. Guardiamo bene questo bellissimo racconto del Vangelo di Marco. C'è soltanto uno che è tentato dal Satana. Gesù. Ed è soltanto Lui che sostiene questo impatto violento del Satana ed è la garanzia del fatto che Lui, come ci dicono le altre letture, in realtà quel combattimento prolungato per i 40 giorni lo ha già vinto. San Pietro, l'abbiamo sentito molto bene nella seconda lettura di oggi, ci dice che Gesù è morto ed è risorto, è già seduto alla destra del Padre. Dunque non sappiamo già come finisce la storia iniziata oggi. Finisce bene. È una bella storia, drammatica, vera, ma che desta meraviglia. È la storia della vittoria del bene contro il male, di Gesù morto e risorto contro ogni forma di male, contro il peccato, ogni forma di tentazione, anche la più astrusa. Gesù ha combattuto e vinto e ha creato con noi un'alleanza nuova, piena, definitiva, non solo come l'alleanza descritta nella prima lettura all'indomani del diluvio. Guardate un po' che la liturgia di oggi sembra un po' incastonare il breve racconto delle tentazioni di Gesù con racconti estremamente positivi che parlano già della fine, del compimento. La prima lettura di oggi non ci parla del diluvio, della distruzione, della morte, dell'acqua che inonda e sommerge tutti e tutto, no? Ci parla della promessa di Dio all'indomani del diluvio, della sua alleanza unilaterale, della sua decisione di disarmarsi. Appendo il mio arco sulle nubi. Basta. Forse c'è un lieve pentimento in questa alleanza da parte di Gesù. Forse in quelle parole c'è un po' l'impressione che non sia servito un granché quella distruzione totale. L'alleanza di Gesù, contenuta in figura nell'alleanza di Dio con Noè, con i suoi figli, è un'alleanza universale. Vedete che anche lì si parla degli animali. Saranno gli animali che sono usciti dall'arca, quelli che un po' elencavo prima, anche i più ingombranti. C'è un'alleanza di pace che viene promessa da Dio. Quell'alleanza di Dio con Noè e con i suoi figli e i suoi discendenti viene reinterpretata e riempita di nuovo significato dal sigillo d'amore definitivo di Gesù quando offre la sua vita per noi sulla croce. Questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Gesù ha già vinto e noi siamo qui, è Quaresima, ma a festeggiare la vittoria di Gesù. Siamo già suoi commensali, veniamo all'Eucaristia con tanti segni di fatica, con tante miserie e difficoltà che ci portiamo dietro, ma siamo commensali di Dio, degli angeli, dei santi, dei nostri cari che ci hanno già preceduto in paradiso. Siamo al grande banchetto nel quale si rinnova quell'alleanza piena e definitiva.